Battiti.
E il pianoforte di Steve Colson, quello che state ascoltando. Buonanotte e benvenuti a Battiti, Pino Saulo, Antonio Tessitore, Ghighi Di Paola, Giovanna Scandale e i nostri ospiti questa sera, che sono Steve Colson al pianoforte, lo avete appena sentito, e Iqua Colson, compagni nella vita e nell'arte. E innanzitutto li ringraziamo per essere qui, anche perché li abbiamo sottratti a una vacanza, even because you are on vacation and you are here because of the anniversary of your marriage. So thank you for taking the time to come here. Grazie per aver preso il tempo per essere venuti qua. E chiediamo a Steve se vuole suonarci ancora una composizione. What did you play right now?
Oh, that was actually Equals Waltz. Yes,
e quindi era il valzer di Iqua.
Yes, it's a piece I wrote quite a while ago. We had known each other for a little while, and so it just came to me. I said, "Oh, sounds like Iqua."
And so when he and Reggie and Andrew were recording it, I was in the studio waltzing. What else?
E quindi questo chiaramente era un pezzo dedicato a Iqua, era un po' che si conoscevano, e quindi Steve ha pensato di dedicarlo questo brano. E Iqua diceva che mentre lo stavano registrando in studio con Reggie Workman e Andrew Cyril, lei stava lì che ballava, appunto, il valzer.
Era il suo valzer. Would you play another tune for us?
Oh yes.
Se ci puoi suonare un altro brano, which will be?
Oh, just some improvisation.
Fantastico. Grazie. Allora Steve Colson si reca di nuovo qui al pianoforte della Sala M, Riccardo Orsini al di là del vetro per la parte tecnica, e però appunto il brano che farà adesso sarà un'improvvisazione, sempre Steve Colson al pianoforte. Thank you. Il pianoforte di Steve Coulson qui dalla sala M di Via Asiago per questa notte speciale, appunto siamo molto contenti. Allora, una lunghissima carriera che si dipana negli ultimi 40 anni, tantissime collaborazioni, i gruppi organizzati da Steve e Ikua Coulson, tante le musiche esplorate, poi entrambi sono anche insegnanti, hanno una lunga attività alle spalle che continua tuttora, insomma, proprio come insegnanti ad ampio raggio. Ikua Coulson ha lavorato anche molto nell'organizzazione a più livelli, non soltanto musicale ma anche artistica, e queste sono un po' delle cose che chiederemo loro di raccontarci. Allora, proprio a cominciare forse dalla domanda più semplice, visto che è anche un'occasione di festa ed è quella appunto come e dove vi siete conosciuti, suonando insieme o cosa.
Well, I was at the university, Northwestern University, in it's outside Chicago. And one day I was walking through the music school building, and I see her coming down the steps. But when they allowed me in, I was the only black male in that year to come in out of 100 people. So so I didn't see very many African American people. So then I see her. What are you doing here? But it turned out she was there as she had come in as a pianist, and then switched to vocal. And so that was 1971. Mm-hmm. And so then after about 2-3 months, because she was singing and we were both in the music school, and also Chico Freeman, we were all playing together. So she started singing with the band. It was called The Life and Death Situation. That was the name of the band. And so since about 1970 or 71 or so, we've been playing music together. So that's where I met her, Chicago. Mm-hmm.
Allora, Steve racconta che si sono incontrati alla Northwestern University di Chicago. Così, l'ha incontrata per i corridoi dell'università. Lui era l'unico afroamericano del suo anno su 100 persone, quindi naturalmente quando ha visto Ikua si sono riconosciuti, gli ho detto: che cosa ci fai tu qui? E insomma, lei era all'università perché studiava pianoforte e poi ha iniziato a studiare canto, e questo sarà stato tra il 1970 e il 1971. Dopo pochi mesi è entrata a far parte del gruppo che Steve Coulson aveva già con Chico Freeman, che si chiamava Life and Death Situation, e da allora hanno continuato a collaborare insieme da un punto di vista musicale.
Ikua, tu confermi questa storia? This was true.
Yes, this was the truth. And you know, it was in the 60s and the 70s, there was a lot going on. And so I think the name of the group kind of said, you know, this was the situation. And since the Northwestern was just beginning to admit and allow to stay on campus African-American students, and they have 6 schools at Northwestern. The music school is one and probably the smallest and very elite. So I start singing with him because jazz was in my heart. But we were studying everything. And so it was a great outlet, because at the time, Northwestern had no jazz studies. And so we did it the old-fashioned way. We learned it. He met Fred Anderson in Evanston, which is where Northwestern was, and he and Chico began to venture down to Chicago, and then Chico's father, the legendary Vaughn Freeman, was doing the sessions, and we would go to those, and he would throw us up on the stage and say, when I say 1, 2, 3, 4, boom, you're in. And so that's how people always learn traditionally before the schools began to take it on seriously, and so that's what we did, and we did it together, so.
Sì, la verità è questa. Bisogna dire che tra anni 60 e anni 70 c'erano molte cose che succedevano. Il nome del gruppo, Life and Death Situation, quindi una situazione di vita e di morte, la dice lunga da questo punto di vista. L'università Northwestern aveva appena cominciato a ammettere gli afroamericani. Il corso di musica era l'unico corso di musica e quindi era una situazione abbastanza elitaria per certi versi. Il jazz io ce l'ho sempre avuto nel cuore, così dice Ikua, e è stata un'occasione molto importante quella dell'università, ma abbiamo imparato anche nella vecchia maniera. C'erano personaggi come Von Freeman o Fred Anderson che ci hanno buttato sul palco appena potevamo farlo, insomma, così si faceva prima che ci fossero le scuole di musica.
Una registrazione di quegli anni del gruppo guidato da Steve Coulson, che si chiamava Unity Troupe, adesso ce lo faremo raccontare, è stata ristampata qualche anno fa per la Universal Sound, e c'è un brano che è poi anche finito in questa bella raccolta, è sentito a Freedom, Rhythm and Sound, che reca come sottotitolo Jazz rivoluzionario, il movimento dei diritti civili tra il 63 e l'82. Allora chiediamo loro proprio di raccontarci che cos'era questo gruppo.
Oh, Unity Troupe, that was a group of myself and Ikua, and you know, we had a couple of different people in the group at first, but it wound up being myself and Ikua and our drummer, regular drummer, Dushan Mosley, and also Wallace McMillan on the saxophones and flute, and Reggie Willis bass. Mm-hmm. And so we were playing a lot, and then we decided to try and make a record. And so we also had Douglas Hewitt and Joseph Jarman to join us. And so this, we made our first recording, and Ikua and I decided to try and make the recording ourselves, you know, instead of sending it to some record company, you know. So we made our own record label, Silver Sphinx, and we pressed the record on Silver Sphinx label, and then we sent copies to Italy, France, and England, and so forth. And that was like 1979, 1980. And then later, Universal Sound, about 5 years ago, they said, "Oh, we'd like to do it again," you know. So it turned out very nice, but it was our own record, so we made our own records ever since then.
Well, the compilation that you have, they contact us by email while on vacation again, and want to put one song on there with all the others, and the theme is people who had that independence in the 60s, 70s, and took hold with their own label or their own distribution and so on, and that is the theme of everyone who is on that compilation.
La Unity Troupe è iniziata con me stesso, Ikua, Dushan Mosley, Wallace McMillan e Reggie Willis. Poi abbiamo deciso di fare un disco e quindi abbiamo chiamato anche Joseph Jarman e Douglas Hewitt. Abbiamo deciso anche di produrlo noi stessi. Abbiamo creato un'etichetta che abbiamo chiamato Silver Sphinx, e poi abbiamo iniziato a mandare le copie di questo disco in giro per il mondo, in Francia, in Italia, in Inghilterra. Era la fine degli anni 70. Poi la Universal Sound successivamente ha deciso di ristampare il disco ed è venuto molto bene. Ikua poi ha aggiunto che la compilation è una compilation che ha come anche tema di fondo proprio questo, proprio l'indipendenza, la capacità di essere indipendenti nella produzione della propria arte.
E allora ascoltiamo il brano, si intitola Latin.
It is the hair, Latin sound.
Latin, questo è il titolo di questo brano, la Unity Troupe guidata da Steve e Iqua Colson, che sono ospiti qui nella sala M di Via Asiago questa sera e insomma ci stanno raccontando mentre il brano andava, hanno una miriade di storie da raccontare, anche perché è impressionante il numero di musicisti con cui hanno avuto modo di collaborare, tutti i musicisti di Chicago, Iqua di Chicago, mentre Steve è nato a Newark, la stessa città di Amiri Baraka, con cui ha collaborato anche a lungo. E quindi praticamente tutti i musicisti di Chicago, quelli che hanno citato prima, poi anche tutti quanti gli altri, Roscoe Mitchell fino a Ernest Dawkins, anche di recente ci dicevano che hanno fatto questo concerto con Ernest Dawkins tra gli altri. E quest'anno peraltro ricorre il 50° anniversario della fondazione della AACM, quindi è necessaria, si impone proprio una domanda sul senso di questa straordinaria cooperativa di musicisti.
Well, Chico and I, we were hanging out because we had a band, you know, in college. But Chico is from Chicago, and his father, Vaughn Freeman, very well known, you know, great saxophone player. So we would go down, and then one day we're walking on the campus, and we see a little sign that says, Fred Anderson, you know. But it only had four people, no piano. This is Fred Anderson and Billy Brimfield on trumpet. And I think it was Fred Hopkins on bass and Steve McCall on drums. So
it's a kind of dream team.
Yes, you know. And so I said to Chico, I said, hey, man, this guy, he's got no piano. You know? It's like Ornette Coleman. You know? We got to go see this guy. So we went. So they were great, you know. But so then we see that they were part of the AACM. So I get interested and I say, well, I never heard of that. Well, the AACM was only about 5 years old at that time, so a lot of people did not know about it. So we got interested, and then we started to go down to Chicago, and Iqua and I went to see a couple of concerts down in Chicago. But I wasn't familiar with Chicago at first because I didn't know anything about Chicago. So Chico and I went down and joined. We had been going to concerts, and so we decided to join, you know, if we could. So they let us in, and we joined around 1971, and then Iqua joined shortly after that, and then just met a lot of musicians, and so it's been great.
Yeah. It kind of became that second generation, because Douglas Ewart, who had been a student at the ASM school, had then come into his own voice. George Lewis was in college away, but when he would come, he was around. Cahill came in, so that was the group, and so we began to really organize the concerts and push to get more funding, and the first international festivals held in Chicago that really commanded the huge audience, and our first conference where everyone came together. By then the art ensemble was back from Europe, and that was Douglas was chairperson for a while. Then Ade was Thregill was chairperson. Ade was chairperson, and during that time, we were doing the outreach, bringing everyone together, but also doing the outreach. So it was really, and Fred was kind of the entree into that when they saw that sign. I have to say that Ade came to campus after Christmas vacation with a suitcase full of records. And he opened up the suitcase, and Chico and I are looking. And out of the suitcase comes Ornette, Albert Eiler, Eric Dolphy. And there's some of these people neither Chico or I had heard of. But because he was in the New York area, he knew these and had been buying these records since he was 10, 11 years old. So he had quite a collection, and it led you right to where the AACM, you know, was coming from, really, musically.
Yeah.
L'occasione per venire a conoscenza dell'esistenza dell'ECM l'ho avuta sempre all'università, diciamo, stavamo passeggiando per il campus con Chico Freeman, abbiamo visto questo poster, insomma, che pubblicizzava un concerto con Fred Anderson, Billy Brimfield, Fred Hopkins e Steve McCall. E non avevamo pianoforte, proprio come Ornette Coleman, e quindi abbiamo deciso che dovevamo assolutamente vedere questo gruppo. Siamo andati. All'epoca l'ACM aveva solo 5 anni di vita, non era così nota, e abbiamo iniziato a guardare un po' di concerti e io e Chico abbiamo deciso di iscriverci all'ACM. Poco dopo anche Iqua ha fatto parte dell'organizzazione. Era il periodo in cui hanno preso in mano, diciamo, la AACM, la cosiddetta seconda generazione, la second wave di musicisti, e parliamo di artisti come Douglas Stewart, George Duess, Khalil Zabar, e tutte queste persone si occupavano dell'organizzazione, di cercare i finanziamenti, di mettere su i festival. Abbiamo fatto tantissime cose. Fred Anderson è stato proprio la porta che ci ha fatto entrare in questo mondo. Iqua diceva che non essendo di Chicago, aveva un sacco di dischi che loro non avevano mai visto, dischi di Ornette, di Albert Tyler, di Eric Dolphy, e che lui ha portato in qualche modo questa musica alla AACM.
E che è una musica che poi è stata tra le cose fondamentali, diciamo, per lo sviluppo. Iqua si rivolgeva, parlando di Steve Coulson, diceva Ade, che è l'abbreviazione di Adegoke. E da dove viene questo nome? Where does this name come from and what's the meaning of Adegoke?
Adegoke is a Nigerian, it was from Yoruba language. Okay. And I was studying Egyptology and the Yoruba. And so I said, let me take a name from there, because they say, well, your name is your what you follow. So I looked and they said, and well, my name's Steve. And when I was young, they said, well, Steve means crown. So I found a Ade that means crown in the Yoruba. So I just took an Ade name. So Adegoke is the crown is exalted. So I said, oh,
it's my name.
And each of our sons have Ade names as okay. Middle names, okay. As well. Ade Agbo, Ade Jola. Each have okay. That as part of their names.
Allora, Adegoke viene dal Yoruba, dalla Yoruba, la lingua della Nigeria. E volevo prendere un nome visto che si dice che il nome in qualche modo ti indica la strada. Qualcuno mi aveva detto che Steve vuol dire corona, e quindi ho preso il nome Ade, che anch'esso vuol dire corona.
E poi, appunto, ha aggiunto Iqua che anche i figli hanno questo prefisso nel nome come parte centrale. Io vorrei proporre adesso un ascolto da un album che è uscito a nome di Andrew Cyril, Andrew Cyril Quintet. In realtà è un disco in cui tutti e 5 i musicisti hanno scritto delle composizioni, una formazione straordinaria. C'è Hannibal alla tromba, Oliver Lake ai sassofoni, Reggie Workman al contrabbasso, Andrew Cyril per l'appunto alla batteria e Steve Coulson al pianoforte. E il brano che ascoltiamo è proprio scritto da Steve Coulson, però prima gli vogliamo chiedere qualcosa di questo album. This is under the name of Andrew Cyril, but it's actually a collective album because all of you wrote some tunes.
Yes, Andrew is he's really great. So he invited me, he said, you want to join my band? And I said, oh yeah, great, you know. So when he got ready to make this record, he said, if you want to contribute a song. One or two songs. So actually I contributed 2 songs, and they used this one to put on the record. So it's very nice. They Andrew and Reggie both used the song from time to time. Yes.
And Oliver.
Andrew Cyril è un grande, ci ha detto Steve Coulson, e mi ha invitato e mi ha chiesto, mi ha invitato nel gruppo e mi ha subito chiesto se volevo portare dei miei brani, e così ci sono 2 miei pezzi in questo disco. Peraltro uno di questi pezzi viene reinterpretato ogni tanto sia da Andrew Cyril che da Reggie Workman.
questa era South of the Border Serenade, un brano scritto da Steve Coulson che appare in questo disco a nome di Andrew Thrill con Hannibal Peterson alla tromba, Oliver Lake ai sassofoni, Reggie Workman al contrabbasso e appunto Steve Coulson al pianoforte. Un album intitolato My Friend Louis, dedicato a Louis Molo, il grande batterista sudafricano. Ma Steve Coulson suoni anche i sassofoni. You also play saxophone.
Yes, I played saxophone for quite a while, and then I stopped around 1998 or so because I had a couple of big commissions to write, and so I couldn't keep practicing everything. So I just started to practice piano and write. But I've been back to practicing again lately, so I've been playing again lately, yes.
Sì, ho suonato il sax per un bel po' di tempo, però poi ho smesso nel 1998 perché mi avevano commissionato dei lavori importanti e quindi non avevo il tempo da dedicare allo strumento e quindi mi sono ho focalizzato sul pianoforte e sulla composizione, però ho ricominciato a suonarlo.
Allora, adesso, in attesa di sentirlo magari al sassofono, adesso lo invitiamo invece a raggiungere il pianoforte. So, next time you will play some saxophone, maybe here, oh, but now would you please play us something more on the piano?
Oh, yes.
Allora, ringraziamo Steve Coulson, intanto si reca al pianoforte e ci farà sentire ancora qualcosa, non sappiamo esattamente se sarà un brano improvvisato o un brano del suo repertorio.
Thank you.
Steve Coulson al pianoforte, grazie, thank you Steve for playing for us. Il brano era Triumph of the Outcast Coming ed è un brano che è contenuto in questo album, sentito The Untarnished Dream, che poi ascolteremo successivamente. Entrambi avete anche una lunga attività come insegnanti, ma anche più in generale, cioè avete lavorato molto sull'educazione e sull'organizzazione. Anche. You both have a long history as teacher educators, mm-hmm. and also especially for ICWA, maybe for the organization, and also for what concerns art, not exclusively music, mm-hmm. Mm-hmm. Right?
Yes, I mean, as we were talking earlier, as careers evolve, I decided we had done a lot with production and granting and so on. And so we had been over here actually performing, came back to New Jersey to hang out with his parents. And I thought, we kept talking about moving. And so I went to the Board of Education in his hometown and applied for a vacancy teaching music. I thought I'd do it 10 years or so. But at the end of that time, and then we moved. That was our catalyst for making the move. At the end of that time, however, the superintendent began to establish schools of art within the district, three of them. And I went to one of them that focused on music, and then a different life evolved because that superintendent had done his research. And he said to me, I know about you, and I know about your husband who went to these schools. So please, I want you there to help us develop something. And so now, that was around 1994, and this is what kept me there, because we really developed these schools, and we started a middle high school of the arts. We asked Miss Cicely Tyson if we could name it for her. She said, yes, only if I can be involved. Well, no problem. And so we did, we think, such great work that the state actually, we won a grant to build a beautiful new school where there are 10 majors you have to audition to get in. We have all the music, including harp, you know, the vocal and so on. Visual art, animation department is very wonderful. Dance, television and film and so on. So we're very proud of this in his hometown with a beautiful performing arts center as well. So that's important, you know, I think, because it's the next generation of even just audience, if not performers. And we do have some great performers coming from the school now.
Allora, i percorsi naturalmente evolvono. Noi avevamo fatto, come dicevamo prima, avevamo lavorato molto a livello di produzione, di organizzazione. Quindi a un certo punto io sono andata a Newark per insegnare, per prendere una cattedra di insegnamento, e quindi abbiamo traslocato in New Jersey. Ma poi hanno iniziato ad aprire dei dipartimenti di arte nelle scuole e mi hanno chiesto di sviluppare qualche progetto in questo senso, e abbiamo messo su una cosa molto interessante. Siamo riusciti a costruire proprio una scuola dal nulla, che abbiamo anche intitolato a Cicely Tyson, che ha voluto essere coinvolta in tutto questo, in questa costruzione di questa scuola. Un bellissimo lavoro. Lo Stato del New Jersey ci ha finanziati e abbiamo prodotto questo luogo di educazione in cui si fa musica, animazione, danza, televisione, film, insomma tutte le arti. E è importante, perché è importante creare non solo dei nuovi artisti, ma anche un nuovo pubblico, una nuova generazione che possa apprezzare l'arte.
Steve, qual è il tuo rapporto con gli studenti più giovani? Che cosa insegni, che cosa cerchi di far comprendere nel tuo insegnamento?
Oh, the young ones, I try to give them some of the history, and then we start out to give them the basics, because a lot of times the young ones, they are, how would you say, some of the teachers give them certain phrases to play, and that's good, or they tell them, okay, try and copy this and copy that. But I try to give them the basic idea of harmony, and then say, do you know these notes that make this chord, you know the notes that make this harmony. And then after we learn that, then I say, you can choose these different notes. And then whatever rhythm that they come up with, because when we used to study in the school, Muhal used to always say, each person has their own rhythm, right? So you don't try and bother their rhythm, just let them hear where their rhythm fits, because we all have a different rhythm, different heartbeat, different pulse. So I try to just get them to understand that it should have movement, and if they know which notes to choose. So we usually start with the blues, and then from there let them expand.
Ai giovani cerco di insegnare anzitutto la storia, ma forse cosa ancora più importanti, le basi della musica. A volte alcuni insegnanti danno ai loro studenti delle frasi o degli esempi in qualche modo da cui copiare, da riprodurre, ma per me invece è importante dar loro le basi della musica, quindi l'armonia, la capacità di riconoscere le note in un accordo, in modo tale che poi possano fare la loro scelta. Muhal ci diceva sempre, Muhal Richard Abrams, che ognuno ha il proprio ritmo interno che è anche legato al proprio battito del cuore. E quindi sì, io insegno che esiste un movimento proprio che si riflette nella musica, e quindi partiamo dal blues e poi da lì si va oltre.
E noi continuiamo con la musica, un disco a nome di Steve Aqua Colson, Hope for Love, questo è il titolo, la copertina li ritrae appunto in anni recenti, all'interno poi c'è una bellissima fotografia degli anni 70 ed è un disco molto molto intimo. Il brano che ascoltiamo da questo album è proprio quello che dà il titolo al lavoro, Hope for Love.
Yearn for the spring to return, and my hope for love. When flowers are green and the robins all sing, then perhaps I'll love. For winter has brought the chill, the cold. My
so made true. You'll sweep me off my feet, and when you do, I'll be loving you, holding you, kissing you, touching you, wishing you all of the love that I'm here with you. I'm thinking of.
Questa era Hope for Love, tratto dall'album omonimo Steve e Ikua Colson, che sono nostri ospiti questa sera. Abbiamo parlato un po' di cose, delle ACM, entrambi sono membri di questa associazione, abbiamo parlato di un po' di musicisti, ce n'è uno in particolare, in realtà un poeta, ma che era un profondo musicista a suo modo, a cui voi siete stati molto legati e che è scomparso da relativamente poco, anche noi siamo per quel poco che siamo riusciti a conoscerlo, insomma, però come dire, siamo profondamente legati a Amiri Baraka. You've been close friends with Amiri Baraka, you still a friend with Amina,
yes.
And you were born in the same city of, but yes. I think a few years later on, right?
Yes, yes, no.
And you had a long relationship with Amiri Baraka, so you played in his group, you wrote the music with Max Roach,
yes.
And the text by Amiri Baraka, so tell us something about this great poet, and well, we can call him a musician as
oh,
well.
Yes, yes. Well, Amiri is a great, I think people most places know, he's absolutely great poet, great playwright. And a great music critic, you know, and also a great revolutionary thinker and social activist. He's a very great guy. And even Martin Luther King, when he came to Jersey, he came to visit Amiri. Yeah, so he was definitely a great man. So I was very fortunate. You know, we went to the same church, and my family, actually, my family and his family, they actually have a history before I was born. Amiri's grandmother gave my mother her first quarter. And so my mother used to say, oh, yeah, Amiri's family, they're great. You know? So she was a little girl when she got the quarter. She never had a quarter before. She, oh. So I always really appreciated Amiri. And so I started playing in his house in 1985 with Herbie Morgan. That was one of his favorite musicians. So Herbie Morgan and Gratian Monker and Rudy Walker, they were the Blue Arc, and they were the first group, Blue Arc. And then in 1985, I started playing with Herbie, and every Saturday, we'd be in Amiri's house. So for many years, I played
with him.
Yeah, and then, you know, later, you know, when I formed my band, then we formed an orchestra, Ikua and I did an orchestra to come to France for a Son d'Hiver festival. And Amiri and Mina, they were in the orchestra with us. So,
well, and also it was really a commission piece for the opening of the New Jersey Performing Arts Center. And Steve was commissioned, and he brought in Amiri. And it was a big event with governors present and free to the public, not even a charge for the ticket to have this great opening. And at the end of the event, we were leaving the theater, and we came down, and Steve's mom came down, and she said to Amiri, "You're that kid who turned out the lights in the church when I was your Sunday school teacher." And Amiri said, "I'm guilty, guilty, guilty." So that is how long, but it was really most appropriate. The other writer, Richard Wesley, who's a great playwright, mostly film writer, and now teaches film at New York University. The two writers and Steve opened the New Jersey first original piece at the New Jersey Performing Arts Center.
Amiri Baraka è un grande poeta, tutti lo conoscono, insomma, è riconosciuto. Naturalmente è stato un grande drammaturgo, anche un critico musicale, un attivista. Fino anche Martin Luther King, quando ha visitato il New Jersey, è andato a trovare Amiri Baraka. La storia mia con Amiri Baraka è una storia antica. Frequentavamo la stessa chiesa, le nostre famiglie si conoscevano. Ho iniziato a suonare a casa sua con Herbie Morgan, Graham Moncur, Rudy Walker era il gruppo che chiamavano Blue Ark. E, insomma, nel 95 più o meno avevamo una regolarità proprio nel suonare, andavo a casa di Amiri Baraka ogni sabato per suonare con Herbie Morgan. Poi, più di recente, con IQUA abbiamo messo su un'orchestra, ci hanno chiamato per fare un concerto in Francia e abbiamo chiamato Amina e Amiri Baraka. Poi IQUA ha aggiunto che c'è stato anche un altro evento importante, un'altra collaborazione importante in occasione dell'apertura del Performing Arts Center di Newark. E hanno avuto una commissione per questa inaugurazione di questa istituzione e raccontavo questo episodio in cui la mamma di Steve Coulson è andata da Amiri e gli ha detto: ma tu eri il bambino che ha spento le luci in chiesa quando io facevo il catechismo, insomma la chiesa domenicale. E quindi Amiri Baraka ha detto: sì, sono colpevole. Insomma, e poi hanno raccontato anche della collaborazione, del fatto che in questa cosa era anche coinvolto un drammaturgo sceneggiatore anche di film, Richard Wesley, che è un insegnante a NYU, e appunto che questa collaborazione tra due grandi drammaturghi è stata importante proprio per loro.
E allora noi ringraziamo Steve Coulson, IQUA Coulson, per essere stati con noi, e thank you so much for being here, thank you for spending some time with us in your vacation.
Thanks for inviting us. Thanks so much.
This is very special because, as I always say, I don't do music. I am music. It is who we are. So it's nice to make that a part of the vacation.
Esattamente. Dice, io non suono, non faccio musica, sono musica. E ci lasciamo con un brano tratto da questo album, The Unturnished Dream, sempre pubblicato dalla Silver Sphinx, cioè la loro etichetta, nata già tanti anni fa, quindi anche loro hanno, come dire, portato fino in fondo l'idea del gestire in prima persona la loro musica, la loro attività. Il brano che ascoltiamo vede appunto anche la voce di IQUA Coulson, c'è Reggie Workman al contrabbasso, Andrew Cyril alla batteria, si intitola Digression. Grazie ancora.
Grazie.
Grazie.
It was only a digression. It was small, a small digression. Slightly diverting from the path that you laid, turning a thought to see its various shades, watching your mind go on a new escapade. Can you recover from the mess that you made? Thank you.
watching your mind go on a new escapade. Can you recover from the mess that you made? But it was only a digression. It was small, a small digression. That's all. Thank you.
Due quartetti di jazz a confronto in questa parte di Notte a Battiti. Quello che abbiamo ascoltato prende il nome di Ocean Fanfare. Si fanno chiamare così Tomasz Dąbrowski, trombettista polacco che ha composto quasi tutti i brani del disco, compreso quello appena ascoltato che prende il titolo di Seven Days to Go. Sven Meilind ai sassofoni, che compone la restante parte dei brani. Richard Anderson al contrabbasso e il talentuoso batterista statunitense Tyson Sori. Hanno tutti questi musicisti una storia diversa, chi più chi meno, inserito nel mondo del jazz internazionale, e sono insieme per creare, come abbiamo sentito, un suono che si serve del jazz come base sulla quale impastare, improvvisare, sperimentare, creando melodie e suoni anche evocativi. Il titolo del loro album è Imagine Sound, Imagine Silence, e suoni evocativi e melodie di questo genere, suggestioni varie, sono portate anche dal prossimo quartetto che ascoltiamo, un gruppo di jazzisti improvvisatori guidato dal contrabbassista Gonçalo Almeida, contrabbassista portoghese che nell'album si occupa anche di effetti vari, mentre Greg Smith è alla batteria e all'elettronica. Con loro c'è anche Susana Santos Silva alla tromba e al flicorno, e in questo album c'è il suono vellutato che rende tutto un po' più fiabesco del clarinetto e del clarinetto basso di Joachim Badenhorst, che è ospite proprio in questo lavoro. Un lavoro che prende il titolo di The Elephant's Journey, prendendo spunto da un romanzo dello scrittore José Saramago. Infatti nelle note di copertina si legge proprio una citazione dal romanzo: noi arriviamo sempre nel luogo in cui siamo aspettati, un modo forse per rendere l'idea dell'inesorabile. Il brano che ascoltiamo da questo lavoro, Elephant's Journey, prende il titolo di A Hunger Artist.
para todos la luz. Para todos, todos.